Un idraulico di nome Mario viaggia in un labirinto sotterraneo con suo fratello Luigi, cercando di salvare una principessa catturata. Sono queste le poche righe che fanno da intro, secondo Google, al film che è arrivato nel 2023 di Super Mario Bros. Benvenuti al Triangolo Nerdangolo Podcast, come tutte le settimane io sono Luca in compagnia di Alessandro.
Ciao a tutti!
E Lorenzo.
Ciao ragazzuoli!
Nel 2023 finalmente arriva questo enorme prodotto che di fatto è riuscito a saziare la fame di, come dire, di curiosità di tutti i fan della serie Mario, della serie, della fortunatissima serie Nintendo, e noi siamo stati in grado di andarlo a vedere, diciamo, non troppo dopo la data di uscita, quindi insomma diciamo che ce lo siamo goduto evitando tutti quelli che possono essere gli spoiler che erano, voglio dire, dietro l'angolo, no? Perché ovviamente internet è impazzita per questo evento, e prodotto al quale personalmente, dico la sincera verità, non avrei dato due lire. Sinceramente credevo che sarei andato al cinema a vedere una roba veramente devastante, e invece così non è stato.
Questo enorme product placement della Nintendo.
Sì, sì, ogni scena sembra gridare compra, 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 in maniera innocente, ma grida compra, compra, compra.
Abbiamo i kart!
Esatto.
Ebbene sì ragazzi, questo è stato, come ha detto Ale, un enorme product placement, fatto bene però, cioè non è stato un... come dire, un fan service, o forse lo è stato, ma nel senso migliore del termine, cioè non è stata una cosa buttata lì tanto per, è stata un prodotto che si è lasciato guardare, ma comunque adesso ne parleremo un po' per volta. Prima di cominciare bisogna
ricominciare, facciamolo noi un bel product placement.
Bravo.
Esatto, no? Ecco, ricordiamoci che ci sono le nostre magliette esclusive per il gruppo Telegram L'Angolo dei Triangolo, e tutto quello che concerne le felpe, tazze, tutto a marchio Triangolo Nerdangolo. Quindi se volete in qualche modo supportare il podcast, lo store è aperto.
Non solo, vi ricordiamo l'affiliazione con il Covo del Nerd per tutto quello che riguarda carte collezionabili e giochi da tavolo, e con CD Keys invece per quello che riguarda il mondo dei videogame. Ovviamente poi, come sempre, se avete voglia di aprire il link del nostro flow code, vi porta un po', si ramifica fino a portarvi a tutte queste informazioni. E però, per quanto concerne la puntata, prima di iniziare è fondamentale, ragazzi, dire che non possiamo fare a meno di fare spoiler in questo episodio, perché purtroppo il film è un susseguirsi di eventi che, se non andiamo a discutere, diventa difficile poter parlare in tutta tranquillità. Il problema è che, essendo un film che mira dritto al cuore dei fan, diciamo che gli spoiler si traducono poi in queste scene, in queste cose che noi vediamo a schermo, che vanno anche un po' al di là della trama, e se non ne parliamo diventa difficile riuscire a sostenere un episodio, quindi occhio perché ci saranno spoiler.
Sì, spoiler minimi ragazzi, nel senso, oddio, la trama è quella, cioè Mario deve salvare qualcosa, o la principessa, e la principessa o il qualcosa verrà salvato, nel senso, questo è un po' l'arco narrativo, ecco, descritto proprio in due parole.
Spicci, 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 spicci.
Mamma mia, mamma. No, allora, ecco, partiamo da qui.
Partiamo dal cringe,
ragazzi, cringe attuale, un cringe fatto bene, che può, cioè, è talmente cringe che fa ridere, nel senso, secondo me non c'è nulla di così tremendamente offensivo, tra virgolette, a livello proprio di cringiata. C'è Bowser che ogni tanto prende, si mette a suonare vestito di tutto punto la sua canzone verso Peach, ecco, cantando il suo amore verso Peach. Fa un sacco ridere, ovviamente, ma fa ridere perché è tra virgolette brutta l'interpretazione che dà Bowser in questo senso. O ci sono altre cose, come ad esempio la stellina, ragazzi, la stellina mi ha fatto morire. Cioè la stellina pessimista.
Che non ho capito che personaggio fosse, sinceramente.
No, è quello di Mario Galaxy.
Ah, è vero.
Okay, scusate, perdonate. Ok, ci ho messo un po', non l'ho cercata poi e ci ho messo un attimo. Però sì, quella, diciamo, quella fiammella, quella stellina così, come dire, entusiasta nei confronti della vita, che io vorrei sul comodino per ricordarmi tutte le mattine quanto si può essere pessimisti. Però diciamo che la cosa che mi ha stupito, e andrei un attimino con ordine partendo dalla trama, appunto, no? Che voglio dire, ripeto, è quello che sinceramente mi sarei aspettato, in un certo senso, il punto più debole del film. Devo dire che in realtà si è assolutamente difesa bene, perché la trama, per come è stata strutturata, è stata sicuramente ammodernata, nel senso che io trovo il film molto attuale sotto tanti punti di vista, e l'ho trovato sempre in ogni punto in cui la trama doveva essere un pochino più predominante nei confronti di quello che vedevamo a schermo, comunque molto rispettoso del brand in sé. Non c'è mai stata una licenza poetica che andasse controcorrente per diciamo dell'atto registico, no? Quindi la trama è sempre stata comunque molto lineare, secondo me, è molto credibile in questo senso. Diciamo che ci lascia solo ovviamente il dubbio di sapere ma come mai i mondi sono collegati in questa maniera, ma voglio dire, passato questo step va bene tutto. Ecco, tutto quello che abbiamo visto a schermo è stato assolutamente fedele nei confronti di quello che mi sarei potuto immaginare, ma soprattutto è stato molto di intrattenimento, se siete d'accordo.
Sicuramente, nel senso che è stato... Secondo me è un gran prodotto, partiamo da questo. Riesce a essere probabilmente il prodotto più autocitazionista che io abbia mai visto nella mia vita, nel senso che inserisce all'interno del film tutto quello che è il, non so come possiamo dire, il mondo di Mario, ma da Mario il gioco principale a tutto quello che può esserci di collaterale. È banalmente Mario Kart, ragazzi, ci sono delle scene in cui per esempio è presente Mario Kart, Donkey Kong, altri personaggi come Yoshi che hanno magari dei piccoli camei, insomma,
purtroppo ci sono...
Sì, esatto, purtroppo, perché secondo me Yoshi ne avrebbe meritato di più, ma sicuramente se ci sarà un seguito non ho dubbi che ci sarà sarà di nuovo Yoshi.
Vabbè, la scena after credit, voglio dire, che noi non abbiamo visto perché ci siamo alzati in anticipo.
Ah, non lo sapevate della scena after credit?
Io l'ho scoperto dopo.
Allora, tutti quelli che devono ancora andarlo a vedere, state seduti al cinema e continuate lì, tipo Marvel style, ecco. Però non vi diciamo cos'è, così almeno vi godete la cosa.
Sì, comunque quello che stavo cercando di dire è che ogni scena, di fatto, come anche abbiamo detto all'inizio, è un product placement fondamentalmente. Cioè tu stai, come dire, vendendo il gioco in ogni sua forma, in ogni sua possibilità, anche all'infuori, no? Come per esempio oggetti, oppure il design stesso di alcune cose che sono state ovviamente riviste in chiave reale, perché di fatto il film si sviluppa sia in un mondo simil 3D animato, sia in quello di effettivamente di Mario, che è molto più cartoon in questo senso. Quindi ci sono delle cose che mi hanno ricordato addirittura la grafica e la resa estetica di Super Mario Odyssey, banalmente, cioè proprio come costruzione. Voi non trovate?
Assolutamente sì, il New Jersey, appena visto New Jersey e comunque la città come era fatta, ho subito pensato a Odyssey, ma senza ombra di dubbio. Poi comunque, come hai detto tu, ogni 3 secondi ci sono citazioni, subito all'inizio ci troviamo sparato il cabinato di Jumpman, quindi da lì capisci proprio la direzione che vuole prendere il film. E poi una cosa che mi ha fatto veramente piacere è vedere quanta gente diversa c'era a guardare il film. C'era dal più piccolino al più grande, c'erano famiglie, c'erano coppie, c'era gente da sola anche, però c'era veramente un pubblico molto molto variegato. Io ci sono andato con mio figlio perché ci tenevo tantissimo, poi lui per Super Mario stravede, e quindi da quel punto di vista il film ottimo, ha intrattenuto perfettamente dall'inizio alla fine, senza momenti morti. È bellissima l'idea di come implementare Mario, quindi hanno fatto vedere queste piccole scenette, no, della sua famiglia, quindi non solo più lui e suo fratello Luigi, ma anche proprio la madre, il padre, il nonno, e questa cosa mi ha fatto molto piacere ridere. anche perché hanno lasciato proprio lo stereotipo tipo dell'italo-americano così com'è, quindi l'accento che ha Mario che si porta dietro per tutto il film, l'amore per la famiglia, il posto fisso, sono tutte cose che mi hanno fatto molto ridere.
Effettivamente su questi punti veramente sono stati molto bravi, perché appunto sono riusciti a rendere tutto assolutamente attuale, assolutamente credibile, cioè non è un film che parte di fantasia e chiude di fantasia, nel senso parte da un mondo che potrebbe essere, voglio dire, il mondo fuori dalla finestra, con due idraulici che cercano di insomma di portare a casa il lavoro tutte le sere, due fratelli che vivono nel mondo reale e che poi per una serie di vicissitudini vengono catapultati in questo mondo, nel Mushroom Kingdom, dove poi effettivamente si scontreranno poi con quella che è, diciamo, la situazione che incontreranno lì, quindi tutta, diciamo, la conoscenza con la principessa Peach, diciamo, l'incontro col cattivo di turno che appunto sarà Bowser, e che avrà le sue, diciamo, i suoi motivi per entrare in conflitto con Mario e tutta la sua, diciamo, tutta la sua squadra. E devo dire, sicuramente, come diceva Ale, è stato in grado di intrattenerti dal minuto uno. Non c'è stato quel momento in cui dici sì, ma che palle, oppure sì, ma vabbè, ma andiamo avanti, chi se ne frega. Cioè, secondo me è stato molto ben calibrato. E, diciamo, per venire un po' anche incontro a quello che diceva Lorenzo, il fatto che sia stato veramente così curato negli aspetti di brand, ragazzi, nessuno si aspettava niente di meno sotto questo aspetto, però il fatto che tu a ogni cambio di scena, a ogni cambio di location, ti fa venire voglia di andare a recuperare il gioco X o il gioco Y, vuol dire che la cosa sta funzionando davvero, perché io passavo da momenti di oddio, devo rigiocarmi Odyssey, oddio, devo rigiocarmi Mario Kart, oddio, devo rigiocarmi Super Smash Bros, allora funziona.
Allora, guarda, io devo essere molto sincero, il tutto potrebbe essere anche molto ridicolo se non ci fosse una chiave, secondo me, emozionale, che è fortissima, che guida tutto il film, ed è la colonna sonora. La colonna sonora del film, ragazzi, è fantastica, perché sono le musiche, ovviamente, dei vari giochi di Mario, dei classici in particolare, rivisitate e collegate e mixate sapientemente durante tutto il corso del film. Quindi è veramente la chiave dominante del film, perché oltre all'equilibrio che diceva Luca, no? A livello di scene d'azione, per esempio, scene dove parlano fortunatamente molto poco, e quindi va benissimo così. Cioè, è tutto quanto molto frenetico, molto attivo, il ritmo è buonissimo. Arrivi alla fine del film in un sospiro, perché poi alla fine cos'è? 80 minuti sarà, ragazzi, 90 minuti, adesso non mi ricordo esattamente, ma di quello stiamo parlando, che è la durata corretta che dovrebbe avere un prodotto del genere. Io credo davvero che abbiano fatto centro questa volta.
Guarda, visto che stiamo parlando di audio, a parte i brividi del tema del castello di Bowser suonato al piano, esatto, devo dire che un punto a favore è stato anche del doppiaggio in italiano, che assolutamente è a buonissimi livelli, pensavo molto molto peggio, e soprattutto vorrei ricordare che in inglese o in americano più che altro la voce di Bowser è quella di Jack Black,
e diciamolo, anche in Italia ovviamente invece abbiamo Santa Maria,
esatto, sì,
per Mario, ovviamente per Mario, scusate.
Invece per quanto riguarda il discorso delle musiche, Lorenzo ha detto rivisitate, questo non vuol dire che siano state deformate le musiche, anzi sono state forse in un certo senso rimasterizzate le musiche che sono quelle iconiche del film, del prodotto per come lo conosciamo, scusate, ma ho trovato anche molto bello il mix con delle canzoni, come dire,
giusto, sì, commerciali, sì, è vero,
Thunderclash mi sembra dei AC/DC quando dovevano selezionare i pezzi del kart, quindi tutto molto organico.
Mamma mia, quella scena dei kart. Ecco, la parte di selezione e montaggio del kart, bellissima, ma poi per il resto la scena del kart potevano farla un po' meglio, perché era una cozzaglia di cose buttate lì, dovevano per forza buttare anche la pista arcobaleno, che è forse il simbolo di Mario Kart.
Esatto.
È il simbolo principe di Mario Kart, però effettivamente la scena non è che sia una scena ben studiata, secondo me. Ecco, quella forse potevano studiarsela meglio.
Sì, è vero. È un passaggio molto forzato della narrazione, sono d'accordo.
Però, ragazzi, se ci pensate, passaggio forzato, ok, quello che volete, però hanno preso, come ha detto Ale, la pista simbolo. Cioè, la pista arcobaleno è la pista che tutti abbiamo odiato giocando a Mario Kart. È la pista che tutti abbiamo detestato giocando a Mario Kart, perché è la pista in cui tutti siamo caduti tentando di saltare, come è stato fatto nel film, nel passaggio al di sotto della pista che stavamo percorrendo. E questo fa parte di uno dei punti che sapevano benissimo che avrebbe, diciamo, sortito effetto sul pubblico che stava guardando il film. Quindi il pubblico che avrebbe avuto un sussulto in sala dicendo: ah, guarda, c'è questo pezzo, ah, guarda che forte, hanno messo anche questa cosa qua, ah, guarda che forte, come nel gioco. Cioè, il film è stato un susseguirsi di cose che dovevamo tranquillamente aspettarci e che forse un po' per sfiducia, almeno parlo personalmente, non mi aspettavo, ma quando poi mi sono trovato davanti al prodotto finito, devo dire che è stata un'ora e mezza di puro intrattenimento, e l'ho visto assolutamente con piacere. Non l'ho trovato assolutamente un prodotto per bambini, come diceva Ale, l'ho trovato un prodotto adatto a tutti, secondo me, e lo riguarderei volentieri perché è stato così capace di andare appunto a scegliere determinati momenti salienti, così come anche l'intro di Donkey Kong, il luogo in cui è stato affrontato lo scontro, il tipo di power-up che Mario ha utilizzato per riuscire a vincere questa battaglia. Sono state tutte scelte, secondo me, fatte in maniera assolutamente oculata, e quindi complimenti.
Anche se lo consiglio vivamente a chi sa o ha qualche nozione di Super Mario, perché secondo me uno che non ha mai toccato un Super Mario, non sa neanche chi è, va a vedere il film, a mio parere potrebbe rimanere deluso. Quindi il mio consiglio è sicuramente, se siete fan o comunque avete qualche nozione del videogiochi, okay, allora sì, potrebbe piacervi. Ecco, questo è l'unico punto che metterei.
Credo che ormai sia talmente tanto sparaflesciato nell'immaginario collettivo Mario che non so chi ti direbbe non conosco Mario. Cioè, è qualcosa di... Sono d'accordo con quello che hai detto, nel senso che anche secondo me questo è veramente puro fanservice, come diceva Luca. Però di fatto chi è che c'è rimasto sulla faccia della terra che non conosce Mario? Soprattutto dopo poi il discorso Nintendo Switch, che voglio dire, ancora adesso vende a palate. La diffusione ha fatto il suo, il film parla a tutti, perché poi, come dire, il target è molto ampio, secondo me, cioè si va veramente dai due anni fino a i 99, quindi come la Wii, lo possono vedere tutti e tutti si divertono quantomeno, ecco, ovviamente poi grazie anche al fatto che dura poco, meno male che hanno fatto delle scelte sagge in questo senso.
Boh, quindi possiamo sperare che questo dia il via magari ad altri seguiti, o perché no ad altri film di altri personaggi Nintendo. Quindi io vorrei azzardare, secondo me il prossimo potrebbe essere un Kirby, anche se parlato diventerebbe difficile.
Guarda, non lo so, nel senso che io credo che questo, per quanto appunto, come l'abbiamo già detto, una grande operazione di marketing, tutto quello che vogliamo, però credo che sia, diciamo, il culmine, l'espressione massima di una onorata carriera di anni di fama di Super Mario, no? E però credo che altri simboli così forti e che possono avere un eco così potente anche mandati sul grande schermo, è difficile andare a trovare delle icone con questo carisma, ecco. Per quanto poi da videogiocatore magari ci sia affezionato, eccetera, però Mario in un certo senso le ha tutte, come caratteristiche, tutte quelle che possono servire per questo tipo di operazione ci sono tutte, perché chi è affezionato al brand va a vedere il film perché è affezionato al brand, chi non è affezionato magari porta i bambini perché comunque è comunque un cartone animato, è pieno di colori, ragazzi, cioè una roba senza senso, e invece anche chi invece magari c'è qualche bambino che è affezionato, che conosce il videogame, ritrova poi il suo eroe sullo schermo. Però effettivamente diciamo che, ecco, non vedo questa un'operazione necessaria per rilanciare il brand di Super Mario, cioè non è stato un film necessario per... È stato, secondo me, un coronamento di quella che è stata l'onorata carriera e la storia dei giochi di Super Mario. Quindi non so effettivamente il prossimo eroe, come dici tu, quale potrebbe essere.
Guarda, sono d'accordo con te, ti dico il perché. Questo, secondo me, è un film che hanno fatto ovviamente per il pubblico, ma l'hanno fatto anche e soprattutto per loro stessi. Cioè per segnare, come dire... per segnare nella storia quello che effettivamente è diventato è Mario oggi nel 2023. Quindi secondo me è stato fatto con quest'ottica questo film. Lo vedo più come un'operazione fatta da un'azienda sull'azienda più che per il pubblico stesso. Poi ovviamente chi l'ha preso in mano, chi ci ha lavorato, ci ha messo il cuore e si vede assolutamente, però va a segnare un punto inarrivabile ovviamente, almeno ad oggi, che nessun altro effettivamente raggiungerà nel breve termine, ecco. È tosta, è bello e fa piacere. Io non credo che ci debbano essere tanti altri film, perché secondo me si rischia di fare danni su questa visione, ecco.
Io non ci metterei la mano sul fuoco guardando gli incassi che ha fatto. Secondo me, guardando quel punto di vista, un altro film lo faranno.
Se non su di lui è probabile, cioè nel senso il seguito, magari faranno una trilogia, non lo so, finché va bene, cioè roba da raccontare se vuoi ne hai. Io non credo che sia altrettanto facile trovare un altro personaggio che possa avere altrettanta fortuna. Perché, ripeto, gli incassi ci stanno ed è normale, ma Mario è lì perché è Super Mario. E quindi un altro, diciamo, protagonista Nintendo che possa avere lo stesso... Ma io credo che neanche se facessero un film di Zelda potrebbe avere lo stesso eco. Perché vai già a riferirti a un pubblico diverso. Quindi, per carità, poi... qualsiasi cosa arriverà saremo ben contenti di guardarla, però è un film che ha un taglio molto particolare proprio perché è il personaggio che è molto particolare, e questa cosa fa riflettere anche molto su quanto effettivamente delle idee che possono sembrare banali invece dietro hanno delle potenzialità incredibili se supportate correttamente, se sviluppate correttamente. Quindi Nintendo in questo brand lo ha creato e lo ha portato avanti negli anni, cioè roba che mediamente magari un videogame nasce poi muore nel suo ciclo vitale, nella sua era, ma questo è un brand che va avanti da quasi 40 anni, ragazzi, cioè voglio dire, stiamo parlando di un'idea, di un omino, di un idraulico in 8 bit che salta su dei cubetti con delle... voglio dire, è una roba assurda se ci pensate, eppure guardate dove sono arrivati.
Però hai detto un titolo che io credo che possa essere davvero l'unica eccezione a questa regola che ho imposto con quello che ho detto prima. Zelda, cioè secondo me il film di Zelda arriverà. Adesso uscirà il secondo capitolo, speriamo venda più del primo, che già aveva venduto un fottio, è diventato uno dei migliori giochi della storia dei videogiochi. Secondo me il prossimo film potrebbe davvero essere un film di Zelda, cioè ci ho pensato proprio mentre l'hai detto, cavolo, non ho considerato Zelda. Perché poi ci sta benissimo, ragazzi. Già così è un capolavoro che potresti proiettare al cinema.
Ti taglieresti un po' quella fetta del pubblico più giovane, che magari, essendo un film ovviamente un po' più serioso, non sarebbe molto invogliato ad andare a vedere. Per quello io ipotizzavo un Kirby o qualcosa di più divertente, perché sennò, se metti sul piatto Zelda, puoi mettere benissimo sul piatto anche un Metroid, quindi anche lì ci puoi fare un bellissimo film.
Cioè, no, sì, però ti viene meno alla mente, secondo me. Cioè, non so come dire.
Però, ragazzi, immaginate lo scenario. Già solo l'annuncio del film di Zelda penso che potrebbe essere non divisivo, di più. Cioè, dovrebbero farlo proprio, come dire, stando in equilibrio sulle punte, perché altrimenti rischi di urtare la sensibilità di qualche decine di migliaia, di centinaia di fan, quindi... Non lo so, credo che quello potrebbe essere una cosa difficile. Al contrario, però, e mi sposto un attimino, ciò che, diciamo, sta caratterizzando il momento storico, se vogliamo, è che troviamo questi porting da forma videoludica a intrattenimento cinematografico, a parte Mario, a parte The Last of Us e Tetris, del quale non voglio discutere adesso, ragazzi, però se avete l'opportunità di guardare il film Tetris, fatelo, perché è una storia seria che vi parla non del gioco in sé, ma vi parla di come è nato il gioco, di come il gioco è arrivato poi nelle nostre case. È una storia, ragazzi, incredibile. Se avremo l'opportunità, magari ne discuteremo anche sul podcast, ma è veramente una storia pazzesca. Ovviamente il film è un po' romanzato, ma diciamo il grosso che è successo dietro è molto verosimile, molto reale. Quindi, se potete, dategli un'opportunità, perché non ve ne pentirete.
Non fosse uscito per la peggior piattaforma in esclusiva,
lo trovate su Apple TV, quindi... Però vi ricordo che se c'è ancora attiva la promozione, se avete Game Pass, avete un paio di mesi di Apple TV inclusa... Come prova, se non ricordo male, doveva esserci questa promo, comunque qualche periodo di prova gratuita per Apple TV, se siete clienti Game Pass ce l'avete, e recuperatelo perché merita veramente. E poi vi lancio questa provocazione, il confronto con, diciamo, il nonno di questo film, che era quello del 93, Super Mario Bros, che, voglio dire, non ci spenderei tante parole perché credo che siano proprio due prodotti totalmente diversi, e ovviamente il confronto diretto con Sonic. Quindi a voi la parola.
Ma allora, Sonic è una operazione molto simile, ovviamente, perché è qualcosa di paragonabile a Mario, non allo stesso livello, secondo me. Cioè, oggi come oggi, chiedi a qualcuno chi è Sonic, sì, te lo dice, ma secondo me statisticamente sono meno rispetto a quelli che ti direbbero chi è Mario. Per carità, i film di Sonic ce ne sono stati due fino adesso, non so se siano in lavorazione altri, hanno avuto il loro impatto a livello mediatico anche tramite, come dire, escamotage. Ricordiamo il discorso di Sonic, come dire, fatto male tra virgolette, e poi Sonic fatto bene, perché poi è molto relativo l'aspetto tecnico in quel senso. Però sinceramente non li paragonerei come successo a quello che sta avendo in questo momento Mario, perché effettivamente è diventato virale per i motivi giusti e non per i motivi sbagliati. È riuscito a ritagliarsi per adesso anche un buon, come dire, una buona recensione tutto sommato dalla critica, che penso che sia la cosa anche un po' più importante, visto che comunque sia rimane un film ed viene proiettato nei cinema, quindi...
Poi io trovo molto più coerente magari il film di Mario con la sua trama lineare, ma che sappiamo tutti essere quella, che è un Sonic più... tra virgolette inventato. Sì, ci sono i personaggi della serie, però il resto della storia è comunque un inedito, e poi volendolo trasportare nel mondo reale, quindi con attori veri, la cosa secondo me è stata molto più complessa da realizzare. Per quello faccio fatica a metterli sullo stesso piatto e confrontarli, e non so se Sonic creato nella stessa maniera di Mario poteva avere un suo successo, ecco, non saprei proprio dirtelo.
Ma sono d'accordo con, diciamo, entrambe le vostre, i vostri punti di vista. Credo che comunque anche Sonic sia stato capace alla fine di creare un prodotto assolutamente di intrattenimento. E che poi, ragazzi, voglio dire, e di questo si tratta, cioè sono prodotti fatti per i fan che cercano di attirare l'attenzione, magari di regalare un'ora e mezza, due ore di relax anche a chi magari fan non è. E secondo me Sonic ce l'ha fatta, e vi dirò, forse anche nel secondo più che nel primo. Io li ho visti entrambi e voglio dire assolutamente gradevoli. È ovvio che non credo che siano al pari del Signore degli Anelli, ma non credo che neanche loro volessero fare un prodotto del genere. Mario sicuramente, come dite voi, è un ha proprio un altro tipo di genesi, un altro tipo di idea di fondo, ecco. Però secondo me possono tranquillamente stare entrambi vicini, ecco, nella collezione di film che uno ha a casa, nella collezione di Blu-ray. E invece, per quanto riguarda il film degli anni 90, cosa, due parole, cosa ne pensate?
Anche no, cioè, due parole sono anche no,
ci sta.
Dovrei anche riguardarmelo, sinceramente.
Beh, sì, sono passati tanti anni, però diciamo che, ecco, vado un po' a memoria, era un prodotto tanto diverso, sia per come era fatto, sia per il tipo di idea che c'era alla base. Era forse meno, come dire, meno referenziale in questo senso, però c'erano alcune scene che ancora ricordo. Io mi ricordo ancora la scena dell'ascensore in cui iniziavano a far ballare i Goomba, però vabbè, era comunque un film per l'epoca comunque carino, quindi se già conoscevi il brand all'epoca lo guardavi volentieri. Poi magari non capivi la metà di quello che accadeva, alcuni personaggi erano magari non sempre presenti all'interno del brand originale, però assolutamente, insomma, si lasciava guardare con piacere anche all'epoca. Vi ricordo che nel 93, boh, cosa avevamo, 7-8 anni, 6-7 anni forse, quindi direi che potete darci questo beneficio del dubbio su quanto ci fosse piaciuto questo film all'epoca.
Io lo trovavo aberrante, lo trovo tuttora aberrante, sinceramente non mi piace proprio, Luca.
Vabbè, ma quando l'hai visto l'ultima volta?
L'hanno fatto per seppellirlo quel film, questo film l'hanno fatto per...
Rivederlo adesso lui non è che migliorerebbe.
No, ho capito, ma sto dicendo che io ho dei ricordi più o meno positivi, perché l'ultima volta che l'ho visto poteva essere forse il 94, cioè quindi non è stato più un prodotto che sono andato a recuperare nel tempo, ecco, era questa la domanda.
Ti confondi. Può capitare, lui ha una certa età, può capitare, non ti preoccupare.
Diciamo che l'attore di Mario ha fatto meglio in che ha incastrato Roger Rabbit.
Madonna, veramente, veramente, che citazione, ragazzi. Ecco, quello lo puoi avvicinare in un certo senso. A Sonic, ovviamente, perché con live action anche quello.
Assolutamente sì, Bob Hoskins che ci ha lasciato nel 2014 in realtà, e non solo, oltre chi ha incastrato Roger Rabbit faceva anche Spugna in Hook, Capitan Uncino.
Ah, veramente, sì.
Grandissimo, grandissimo.
Quando Disney sapeva fare i live action in una certa maniera, ma che poi non era neanche Disney, forse.
No, no, non credo che fosse Disney Hook. No, 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 assolutamente. Però, ragazzi, direi che secondo me le cose importanti ce le siamo dette. Quindi, siamo soddisfatti per chiudere di questo prodotto, di questo incredibile film d'animazione?
Sì, sono felice che dopo 4 anni di astinenza sono riuscito a ritornare al cinema e vedere Mario. Soldi ben spesi, posso dirlo.
Sì, concordo, e concordo anche sul fatto che vada visto al cinema, ragazzi. Andiamolo a vedere, perché veramente ne vale la pena, anche solo soprattutto a livello tecnico.
Direi di sì, e quindi è un bel prodotto che è riuscito anche da un punto di vista, come diceva Ale, di doppiaggio. Tra l'altro, non so se l'abbiamo detto, vale la pena magari dire che i personaggi principali, quindi, erano Chris Pratt nei panni di Mario e Anya Taylor-Joy, quindi la regina degli scacchi, nei panni della principessa Peach. E come diceva Ale, Bowser interpretato da Jack Black, e Charlie Day che interpreta Luigi. Charlie Day è l'attore che interpretava lo scienziato in Pacific Rim, per intenderci. Quindi secondo me almeno la rosa degli attori principali andava nominata. Quindi ragazzi, direi che possiamo chiudere qui questa puntata, assolutamente pollice in alto per quanto riguarda il film di Super Mario del 2023, e recuperate Tetris, mi raccomando, non ve ne pentirete, e a questo punto ci sentiamo la prossima settimana. Ciao ragazzi.
Ciao ragazzuoli.
Ciao a tutti.